Grazie tante professore per questa presentazione, grazie agli organizzatori che mi hanno invitato e mi danno l'opportunità di scoprire per la prima volta, non la bella città di Milano, sono già venuto, ma la facoltà di teologia e che mi danno l'opportunità anche di ritrovare un caro amico membro. Abbiamo sofferto nello stesso modo nella Commissione Teologica Internazionale da almeno 10 anni e vi prego di scusare il mio italiano un po' francese talvolta. Quindi, in che cosa una teologia premoderna, addirittura medievale, nella fattispecie quella di San Tommaso, può contribuire all'attuale rinnovamento della teologia della creazione? In effetti, rinnovamento c'è. Non si può negare che il tema della creazione abbia conosciuto un'eclissi dovuta, tra altri motivi, alla svolta antropologica della teologia nel Novecento, che talvolta ha ridotto la creazione a un semplice preambolo al tema storico dell'alleanza. Però oggi la creazione sta compiendo un comeback impressionante nella riflessione teologica. Due almeno sono i motivi. Prima, la preoccupazione ecologica. L'uomo ricorda di avere un corpo quando è malato. Poi, gli sviluppi della teologia cristiana delle religioni non cristiane, legati all'intensificazione del dialogo interreligioso, i quali ci portano a individuare nel tema della creazione come il fondamento dell'universalità del disegno divino. In questo contesto vorrei esaminare stamattina quale contributo la tradizione teologica tomista potrebbe offrire alla ricerca teologica sulla creazione. Due aspetti della teologia tommasiana mi sembrano meritare l'attenzione. Il primo è il modo in cui l'Aquinate articola i diversi tipi di discorsi possibili e tutti in qualche modo necessari sull'origine delle cose. Questa è la questione, diciamo, epistemologica. Il secondo aspetto è l'opzione di San Tommaso a favore della metafisica dell'atto d'essere quale strumento privilegiato e necessario per raggiungere una teologia integrale della creazione. Cominciamo dalla questione epistemologica. Prima di tutto si tratta della questione dell'articolazione tra approccio teologico e approccio filosofico della creazione. Però all'interno di ciascuno di questi due approcci il problema epistemologico in qualche modo spacca. In filosofia, infatti, come si articolano rispetto alla questione dell'origine delle cose, scienza fisica e metafisica? E in teologia, come si articolano esegesi biblica e teologia speculativa? Cominciamo punto 1.1, la creazione, filosofia e o teologia. Per i teologi del 200, la creazione del mondo da Dio è prima di tutto una verità rivelata, come l'aveva appena confermato il Quarto Concilio Lateranense. Però essi si chiedono se questa verità di fede sia anche una verità filosofica. Intendiamo una verità raggiungibile dalla ragione umana a prescindere dalla rivelazione. Inoltre, supponendo che lo sia una verità filosofica, supponendo che lo sia di diritto, che cosa è accaduto di fatto? Storicamente, i filosofi, cioè i filosofi pagani, hanno avuto accesso a questa verità, l'hanno riconosciuto? Riconosciuta o meno? La risposta a queste domande dipende in parte dall'estensione data al concetto stesso di creazione. In particolare, questo concetto include o meno l'idea dell'inizio temporale del mondo. A una delle estremità dello spettro delle risposte possibili troviamo il caro amico del professore Cozzi, Sant'Alberto Magno, almeno l'Alberto del commento delle sentenze. Il dottore universale esclude infatti che i filosofi abbiano potuto dimostrare la creazione, dato che la creazione senz'altro è un miracolo che sfugge di diritto alle prese della ragione. Cito: la creazione è propriamente un'opera divina. Ci appare ammirevole perché non abbiamo presa su di essa, visto che non rientra nel campo della dimostrazione razionale. Ecco perché neanche i filosofi l'hanno riconosciuta, eccetto forse l'uno o l'altro a partire dalle affermazioni dei profeti, ma nessuno l'ha mai scoperta per mezzo di una dimostrazione. Certo, prosegue Alberto, ci sono alcuni argomenti probabili, ma non provano in modo sufficiente. Del tutto opposta è la posizione di San Bonaventura. Certo, egli condivide l'idea che i filosofi pagani non abbiano conosciuto la creazione. Infatti, la dottrina della creazione, cito, pure adesso evidente e luminosa per qualsiasi credente, è rimasta nascosta per la prudenza filosofica, che nella propria ricerca su questa domanda ha errato per molto tempo. Però il dottore Serafico prosegue: ma laddove l'abilità dei filosofi è fallita, la Sacra Scrittura ci è venuta in aiuto. Essa afferma che tutte le cose sono state create e sono state prodotte nell'essere secondo tutto ciò che sono. E la ragione stessa non è in disaccordo con la fede. Vale a dire, Bonaventura distingue accuratamente da un lato l'insegnamento dei filosofi storici e dall'altro la retta ragione. Non si possono identificare le dottrine dei filosofi con la retta ragione, come se ne fossero l'espressione adeguata. La retta ragione va ben oltre queste attuazioni storiche della filosofia pagana. Soltanto la fede consente alla ragione di raggiungere sua piena realizzazione. Infatti, secondo Bonaventura, la retta ragione è in grado di dimostrare non solo la creazione quale origine radicale delle cose, ma anche la creazione nel tempo, poiché l'idea di un mondo creato eterno è del tutto irrazionale, contraddittoria, secondo Bonaventura. San Tommaso segue una via in qualche modo intermedia. D'accordo con San Bonaventura, egli afferma che la ragione è in grado di stabilire la verità della creazione quale dipendenza ontologica radicale. Cito: che la creazione sia una verità, non solo la fede lo crede, ma la ragione lo dimostra. Se i filosofi non ci sono riusciti, è perché, come osservato da Bonaventura, le realizzazioni storiche della filosofia non esauriscono le potenzialità della ragione. Però, con Sant'Alberto e contro San Bonaventura, Tommaso ritiene che il concetto integrale di creazione, il quale include l'idea dell'inizio nel tempo, non sia accessibile alla ragione, ma costituisca proprio un oggetto di fede. Il fatto che la dottrina della creazione sia, per San Tommaso, in parte accessibile alla ragione naturale, non la sostrae per niente allo sguardo propriamente teologico. Purtroppo, una corrente significativa della tradizione scolastica, soprattutto il neotomismo, ha avuto la tendenza a limitare strettamente la teologia allo studio dei misteri, vale a dire di tutto ciò che è irraggiungibile da parte della ragione, il che ha portato a abbandonare il tema della creazione alla sola filosofia, a costo di una notevole perdita di intelligibilità. Invece, per San Tommaso, come sappiamo, la distinzione tra filosofia e teologia non coincide affatto con la dissezione materiale tra ciò che è di diritto accessibile alla ragione e ciò che non lo è. Si tratta piuttosto della diversità formale delle luci, vale a dire dei punti di vista sotto i quali viene contemplato il tema. Pertanto, la teologia non solo fa sua, alla luce dei propri principi, vale a dire la parola di Dio, la nozione metafisica di creazione, quale dipendenza ontologica radicale, ma la teologia proietta sulla creazione una luce nuova che ne fa scaturire, diciamo, un eccesso di intelligibilità rispetto al concetto filosofico. Questo approccio squisitamente teologico alla creazione comporta almeno due aspetti che vanno oltre l'approccio filosofico. Il primo, molto classico, ma che non ha perso nulla della sua attualità, è la questione dell'inizio. Anche se sa che l'espressione in principio della Genesi può interpretarsi in molti modi, San Tommaso ritiene che l'inizio temporale del mondo, ossia la negazione della sua durata infinita a parte ante, sia una verità rivelata. Però la questione dell'inizio è per lui distinta dalla questione della creazione come dipendenza ontologica radicale. La prova è che, nella Somma di Teologia, quando Tommaso affronta la questione della durata dell'universo, la questione 46, egli ha già detto tutto, cioè tutto ciò che intendeva dire sul tema della creazione nella questione 44 e 45. In effetti, il concetto di creazione non implica di per sé l'idea di inizio. La durata dell'universo, questione allora caldamente dibattuta nelle scuole scolastiche, dipende dalla sola libertà divina, la quale non si può dedurre a priori. Solo la rivelazione può insegnarci se il mondo ha avuto un inizio temporale o meno. Detto questo, la libertà divina non è mai arbitraria. Essa è sempre permeata di intelligenza, pertanto è legittimo cercare a posteriori le ragioni di saggezza, ossia di convenienza, che illuminano la scelta di Dio di creare un universo limitato nella durata. Questi motivi si prendono dall'armonia, cioè dalla convenienza, tra il fine perseguito e i mezzi adoperati per raggiungere quel fine. Di conseguenza, la ricerca teologica delle ragioni di convenienza della creazione nel tempo contribuisce indirettamente ad illuminare le finalità dell'atto creatore, in fattispecie la manifestazione della trascendenza del creatore. Il secondo aspetto dell'approccio specificamente teologico alla creazione riguarda lo stesso creatore in quanto è Trinità. Certo, San Tommaso ritiene che la dottrina della creazione sia coerente già sul piano metafisico. Non è quindi impossibile pensare correttamente la creazione a prescindere dal mistero della Trinità. O, per dirla diversamente, la Trinità non è un fattore di spiegazione sul piano specificamente metafisico, come vorrebbero le odierne ontologie trinitarie. Detto questo, contemplare nella fede la dimensione trinitaria della creazione ci permette di sviluppare una comprensione specificamente cristiana della creazione. In che senso? Da una parte San Tommaso ricollega la processione delle creature da Dio, vale a dire la creazione, alle processioni intratrinitarie. La processione delle creature ad extra sembra l'eco, il prolungamento nel tempo delle processioni trinitarie ad intra. Cito San Tommaso: le processioni eterne delle persone sono la causa e la ragione di tutta la produzione delle creature. Come spiega padre Gilles Meury, cito: la comunicazione dell'intera essenza divina nella Trinità è la causa e la ragione della comunicazione di una partecipazione dell'essenza divina alle creature in un ordine radicalmente diverso. Diverso perché le processioni trinitarie, pur essendo caratterizzate dalla libertà di spontaneità, non risultano da una libera scelta, mentre la creazione è una libera e gratuita comunicazione delle perfezioni divine. Questa tesi di San Tommaso permette da un lato di illuminare con la luce della dottrina trinitaria il mistero dell'alterità tra Dio e il mondo, nonché il significato della pluralità delle creature, conseguenza della loro mutua alterità, e dall'altro ci permette di mettere in risalto, come dice padre Emery, l'unità del piano divino, di radicare la comprensione dell'agire salvifico di Dio in quella del suo agire creatore. Non c'è motivo di contrapporre teologia della creazione e teologia della storia della salvezza. Tutto al contrario. Del resto, la dimensione trinitaria dell'atto creatore conferma la dimensione personale dell'atto creatore. Bene, lascio da parte questo aspetto e vengo subito al secondo aspetto della questione epistemologica, dalla fisica alla metafisica. La questione epistemologica della creazione, dicevamo sopra, si sdoppia. Dentro la riflessione filosofica occorre infatti distinguere l'approccio metafisico dall'approccio fisico. La fisica di San Tommaso, infatti, è la scienza dell'essere corporeo e corrisponde sia alla nostra filosofia della natura che a ciò che oggi chiamiamo le scienze. Orbene, per Tommaso, la nozione filosofica di creazione non rientra assolutamente nella fisica. A partire dai principi della fisica non si può né affermare né negare la creazione, né quale dipendenza ontologica né come inizio nel tempo. Per esempio, nell'articolo secondo della questione 45, della prima parte, a proposito della possibilità stessa della creazione ex nihilo, San Tommaso solleva la seguente oggezione: in tutte le forme di produzione che sperimentiamo nel mondo fisico, viene presupposta qualche materia preesistente, tanto che gli antichi filosofi avevano formulato il principio ex nihilo nihil fit, dal nulla non si produce nulla, o se si preferisce nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo è un principio fondamentale non solo della cucina familiare ma anche della fisica. Ora Tommaso risponde che gli antichi filosofi hanno, cito, considerato soltanto l'emanazione di effetti particolari a partire da cause particolari, o per dirla in altro modo, si sono limitati alla prospettiva della fisica, mentre, come viene spiegato nel testo decisivo dell'articolo secondo della questione 44, soltanto il passaggio alla considerazione propriamente metafisica universale dell'essere in quanto essere consente l'accesso alla verità della creazione, quale, cito, prima emanazione dal principio universale delle cose. Non insisto su questo punto, però si tratta di una prospettiva decisiva per evitare di coinvolgere la teologia cristiana della creazione sul terreno pericoloso del concordismo apologetico. Intendiamoci bene, mi sembra che il partner privilegiato della teologia della creazione debba essere, non, almeno non immediatamente, non le scienze, ma la metafisica. Però questa metafisica non è un tipo di conoscenza immutabile, indifferente alle vicende storiche della cultura umana e delle scienze. Peraltro, per San Tommaso, come si sa, la metafisica si elabora nel dialogo con la fisica. Quindi la metafisica non può non tener presenti i dati scientifici, pure riprendendoli sotto la propria luce metafisica. Detto questo, resta il fatto che la mediazione della metafisica permette alla teologia di non assoggettarsi in modo acritico allo stato attuale, sempre provvisorio, delle conoscenze scientifiche. Quanto alla teologia stessa, essa deve affrontare la questione epistemologica della giusta interpretazione delle proprie fonti, vale a dire, prima di tutto, della Sacra Scrittura. Ho studiato altrove i principi adoperati da San Tommaso nell'interpretazione del esamerone, cioè del racconto della creazione secondo il primo capitolo della Genesi, il quale costituisce per i padri della Chiesa, per i teologi medievali, il testo basilare sulla teologia della creazione. Mi limito qui alle tesi più significative. Dunque, per Tommaso, il racconto di Genesi 1 è una profezia e pertanto deve essere letto come una profezia. Esso richiede l'adesione di fede dovuta alla parola di Dio. Questa adesione ha come oggetto principale la sostanza, dice Tommaso, dell'insegnamento contenuto nel racconto, vale a dire l'affermazione della creazione del mondo da parte di Dio. Ma questa fede si estende anche agli accidenti, vale a dire alla presentazione particolare della creazione del mondo fatta dal testo ispirato. Tuttavia, su questo ultimo punto ci vuole un lavoro ermeneutico. L'interprete deve prima tener presente, secondo Tommaso, il principio della condiscendenza di Dio e del suo profeta Mosè, i quali, da buoni pedagoghi, si adattano alle concezioni culturali dei destinatari. Egli deve anche essere attento a proporre un'interpretazione che sia compatibile con la ragione filosofica. Si verificano due casi. Primo caso, la questione filosofica incontrata nel corso dell'esegesi dell'esemerone è una questione filosoficamente aperta, cosa che di solito si manifesta nell'esistenza di una pluralità di opinioni tra i filosofi. In questo caso, dice Tommaso, l'esegeta deve rispettare un certo pluralismo e rendere ragione del testo biblico in funzione delle diverse ipotesi filosofiche. Se l'esegeta ha una preferenza personale per l'uno o l'altra, deve non di meno evitare di legarla all'autorità della parola di Dio e di presentarla come se fosse una verità rivelata. In breve, il teologo deve mantenere una prudente distanza rispetto alle varie teorie filosofiche. Salvo evidenza contraria, non si deve né affermarle come se fossero verità di fede, né negarle come se fossero contrarie alla fede. In effetti, cito un testo di Tommaso: è molto dannoso affermare oppure negare, come se spettassero alla dottrina sacra, cose che non le spettano. Mi sembra più sicuro, a proposito delle cose pensate comunemente dai filosofi che non contraddicono la nostra fede, non affermarle come se fossero dogmi di fede, anche se a volte vengono introdotto sotto il nome dei filosofi, e di non negarle come se fossero contrarie alla fede, in modo da non dare ai sapienti di questo mondo la possibilità di disprezzare la dottrina della fede. Secondo caso, la questione filosofica incontrata nel corso dell'esegesi è oggetto di una soluzione filosofica certa. In questo caso, il teologo non deve mai avanzare un'interpretazione che vada contro. Cito: se la scrittura divina si presta a molte spiegazioni, nessuno si attacchi a una interpretazione con tanta ostinazione che, se risultasse certamente erronea, presuma di affermare che quello era il vero senso della scrittura. In questo modo si eviterà di dare occasione ai increduli di deridere la scrittura e di precludere loro la via della salvezza. In virtù del principio dell'unità della verità, la cui sorgente è Dio stesso, occorre che l'interpretazione del testo sacro, che trasmette direttamente la verità divina, sia compatibile con le conoscenze scientifiche certe, certa ratio. Infrangere questo principio porterebbe, secondo Tommaso, ma già secondo Agostino, a due conseguenze nefaste. La prima sarebbe esporre la verità della scrittura alla calunnia, perché le si attribuirebbero affermazioni contrarie alla verità. La seconda conseguenza deriva dalla prima. Attribuire alla Bibbia un insegnamento manifestamente contrario alle certezze scientifiche porterebbe a l'irisio infidelium, vale a dire provocherebbe gli scherni dei non credenti, con il temibile effetto, contrario alla missione evangelizzatrice della Chiesa, di precludere la via della salvezza ai sapienti. Passiamo al secondo punto, che sarà più breve, valore della metafisica per l'intellectus fidei sulla creazione. Ora, nel contesto odierno, non è appunto esporre la fede cristiana all'irisio infidelium legare la relazione Dio-mondo allo schema produttivistico della creazione e a una metafisica ormai squalificata dalla requisitoria heideggeriana contro la strutturazione ontoteologica della metafisica occidentale? Certo, la pertinenza dell'interpretazione heideggeriana di San Tommaso, quale archetipo dell'ontoteologia, viene oggi ampiamente rimessa in discussione sia dai filosofi che dagli storici della metafisica, forse più attenti di Heidegger alla diversità ribelle delle metafisiche medievali che non si lasciano ridurre a un unico modello. Però non si può trascurare senz'altro l'accusa heideggeriana secondo cui la dottrina biblica della creazione avrebbe rafforzato e consacrato la strutturazione ontoteologica della metafisica occidentale, contribuendo così al nichilisto oblio dell'essere. Nel definire Dio quale causa della totalità effettiva degli enti, la dottrina della creazione porta ineluttabilmente a pensare Dio quale ente supremo, primo fondamento dell'essere, e quindi a pensare il rapporto tra Dio e le creature nelle impoverenti categorie ontiche della produttività. Allora, la creazione è una produzione? La questione 44 della prima parte, che apre la riflessione di Tommaso dedicata alla processione delle creature a partire da Dio, non lascia spazio ad alcun dubbio. San Tommaso contempla la creazione in chiave metafisica all'insegna della causalità. Dio ci viene presentato quale causa prima in tutti gli ordini della causalità estrinseca. Egli è la causa efficiente prima, principio di ogni atto d'essere nelle creature, articolo 1 e 2. Egli è l'archetipo, ossia il modello primordiale, l'esemplare imitato dalle creature, articolo 3. Egli è la causa finale di tutte le cose, ossia il loro sommo bene, articolo 4. Inoltre, non soltanto la causalità è onnipresente, inoltre la metafora spontaneamente usata da San Tommaso per illustrare l'attività del creatore è quella, certo biblica, però assai sospetta agli occhi antitecnicisti di Heidegger, è l'immagine dell'artigiano che produce un oggetto. Certamente San Tommaso insiste sul carattere del tutto unico della creazione rispetto a tutte le altre forme di produzione che ci sono più familiari. Resta però, per dirla in categorie heideggeriane, che l'essere viene pensato in direzione dell'ente, come causa e come fondamento. Quindi diversi teologi, sensibili alla critica heideggeriana, si sono dunque impegnati a superare questo modello classico e hanno provato a pensare la creazione fuori dalle coordinate della causalità metafisica. È il caso, per esempio, di John Caputo. Caputo, teologo americano, scrisse nel 1982 un libro su San Tommaso e Heidegger, in cui si sofferma già sul tema della creazione. Egli presenta in quel libro la tesi di Giovanni Battista Lotz, il quale, basandosi sull'originalità riconosciuta da San Tommaso alla creazione rispetto a tutte le altre forme di causalità, strappa la creazione dall'orbita della produttività per avvicinare la creazione tomista all'Ereignis heideggeriana come evento di pura donazione. Però, pur riconoscendo sulla scia di Étienne Gilson l'originalità della metafisica di San Tommaso, John Caputo ritiene che ciò non basti a mettere la Quinate al riparo dalla critica heideggeriana. E in seguito Caputo si è orientato sempre di più verso una decostruzione radicale della teologia della creazione. Così nel suo libro The Weakness of God, A Theology of the Event, di 2006, Caputo respinge duramente la comprensione classica della creazione, particolarmente la tesi della creazione ex nihilo. La creazione ex nihilo rappresenta, secondo lui, il paradigma della metafisica della produzione che riduce l'essere a un oggetto e il paragone della filosofia della potenza quale negazione dell'alterità, perché di fronte al Dio creatore c'è nihil, niente. Egli propone di concepire piuttosto l'azione di Dio sul modello della chiamata anonima, vale a dire Dio è colui che ci interpella attraverso gli eventi, eventi che rompono ogni forma di sistema ontoteologico. E scrive Caputo: la creazione non è un movimento che va dal non essere all'essere, ma che va dall'essere all'aldilà dell'essere. Dove c'era una volta la mera fatticità, un lì senza parola, c'è ora senso, significato, interpretazione, valori, differenze e soprattutto vita. Questo brano di Caputo mi sembra estremamente significativo, nella misura in cui indica chiaramente il prezzo da pagare per il rifiuto di pensare la creazione come causalità ontologica. Questo ci porta necessariamente a un tipo di dualismo tra l'essere, ridotto alla mera fatticità, al fatto di essere lì, e il senso, ossia l'intelligibilità. Di fatto, quando viene esclusa l'idea della creazione ex nihilo, la sola in grado di giustificare che il mondo sia intrinsecamente intelligibile, quale opera e espressione del logos creatore, allora rimane soltanto la mente umana per poter iniettare da fuori un po' di senso in una realtà fattuale che la precede e che di per sé è del tutto priva di significato. E poi, in un secondo momento, Caputo traspone in Dio, in modo molto univoco, questa funzione che era prima quella della soggettività umana, dare senso a ciò che non ha senso. Come si vede, il prezzo da pagare per sfuggire all'interpretazione della creazione in chiave di causalità ontologica è molto elevato, poiché implica il dualismo, vale a dire l'abbandono dell'essere estramentale all'insignificanza originale. Pertanto, prima di imboccare questa via, sarebbe prudente verificare se la causalità creatrice, tale quale intesa da San Tommaso, meriti i rimproveri che le vengono spesso rivolti. Ora, mi sembra che la causalità efficiente, così come Tommaso la intende, ha poco a che vedere con la forza brutta, la mera produttività a cui talvolta la si riduce. Per la verità, la causa efficiente è molto di più della semplice causa motrice della fisica. La causa efficiente è l'agente metafisico che comunica l'actus essendi, vale a dire l'esse ut actus, quale perfezione fondamentale che attualizza tutte le determinazioni della sostanza. La causa efficiente fa partecipare l'effetto alla perfezione dell'essere intensivo, secondo la parola di Fabro. Quindi, la causalità efficiente non deve essere ridotto all'agente della produzione della semplice fatticità, l'esse in actu, vale a dire l'essere come stato, non come perfezione. L'esercizio della causalità efficiente coinvolge quindi sempre la causalità esemplare e la causalità finale, soprattutto quando la causa agente è un soggetto di natura spirituale. Bisogna dunque, soprattutto quando si tratta di Dio, scartare lo spauracchio della potenza assoluta, cioè di un tipo di efficienza che sarebbe una pura scarica di potenza ontica, scollegata dalla saggezza, vale a dire dall'intelligibilità, e scollegata dall'amore, vale a dire della causa finale. L'odierna messa in discussione del concetto di creazione ex nihilo non risulta dalla sola tematica filosofica della critica dell'ontoteologia. Questa critica si trova alla confluenza di almeno tre tesi riguardanti problematiche teologiche distinte. Prima, la creazione ex nihilo non sarebbe una dottrina genuinamente biblica, ma piuttosto uno dei tanti frutti avvelenati dell'ellenizzazione del cristianesimo e della sua sovversione da parte della metafisica greca. Seconda critica. La creazione ex nihilo porterebbe il pensiero cristiano in un vicolo cieco nella questione del male, comportando l'idea della perfetta padronanza di Dio sul mondo. La creazione ex nihilo rende incomprensibile e ingiustificabile la presenza del male nel mondo e poco defendibile l'innocenza di Dio. Terzo, la creazione ex nihilo trasmetterebbe un'immagine culturalmente perversa di Dio incentrata sull'onnipotenza, l'esclusione dell'altro e il potere patriarcale assoluto. Rispondere a ognuna di queste critiche richiederebbe troppo tempo. Vorrei piuttosto suggerire, in un modo più radicale, che prendere sul serio la dottrina della creazione ex nihilo, così come l'intende San Tommaso, è forse una strada per superare le concezioni distorte della creazione che qui si intendono contrastare. Infatti, nell'affermare che l'effetto proprio di Dio, effetto proprio significa effetto di cui Dio è causa esclusiva nella creazione stricto sensu e poi causa principale in tutte le altre forme di causalità. Quindi l'effetto proprio di Dio è l'essere stesso, cioè la perfezione che contemporaneamente è la più universale in estensione e la più radicale in comprensione. San Tommaso ci fa capire che nella misura in cui l'essere non è una perfezione come le altre, allo stesso modo Dio non è affatto una causa come le altre. In altre parole, la causa prima non è la prima delle cause, nella serie omogenea delle cause, essa stessa sottomessa al principio di causalità e pertanto presentato come causa sui, diceva Heidegger. La causa prima tomista, in quanto causa dell'essere in quanto essere, non entra nell'ordine di tutte le altre cause, ma lo trascende e lo fonda. La causalità divina si presenta come la fonte trascendente permanente dell'essere e dell'operazione delle cause seconde create. La dottrina della creazione ex nihilo ci insegna dunque dove collocare l'azione di Dio nel mondo e di conseguenza la presenza di Dio rispetto alle sue creature, alla sorgente permanente del loro essere e della loro operazione. L'attività delle creature, che non è altro che il dispiegarsi dinamico del loro atto d'essere, viene per così dire avvolta, portata nella causalità radicale di Dio che la precede. Questa precedenza logica viene resa manifesta in modo del tutto speciale nella creazione ex nihilo. La creazione ex nihilo è un'azione strettamente riservata a Dio e che viene prima di qualsiasi cooperazione della creatura con l'azione divina. Al contrario, chi sostiene che Dio agisca realmente nel mondo, pur scartando l'idea di creazione ex nihilo, è ineluttabilmente portato a offuscare la distinzione tra causa prima e cause secondo, e quindi a fare di Dio una causa oppure un agente tra gli altri, vale a dire come gli altri, il che non solo compromette la trascendenza divina, ma instaura al fin fine una pericolosa visione competitiva dei rapporti tra l'azione di Dio e l'azione delle creature. Concludo. La relazione tra teologia tomista e ricerca teologica contemporanea non è una relazione a senso unico, come un tempo la pensavano i tomisti. Il tomismo non è questo sole immobile al di sopra della storia che diffonderebbe i suoi raggi luminosi per rispondere a tutti i problemi contingenti affrontati quaggiù dal povero teologo contemporaneo. Per cui basterebbe applicare i principi eterni definiti da Tommaso. In realtà c'è un tipo di processo dialettico tra la ricerca teologica è lo studio della storia della teologia. Le domande che nascono dalla situazione culturale storica odierna invitano sempre a rileggere sotto una luce nuova i monumenti teologici del passato e soprattutto la Somma di San Tommaso, così da dare vita a delle virtualità che erano finora latenti in essi, in qualche modo in attesa, le quali virtualità a loro volta possono illuminare il cammino della riflessione teologica attuale. Grazie dell'attenzione.